Buongiorno a tutti, sono Sabrina. Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori, parole, per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
Buongiorno a tutti, siamo Radio Casvegno e siamo qua con Claudia e Sergio Zaro per presentare il secondo anno del Festival Socioculturale di Casvegno 2023. Festival socioculturale che abbiamo chiamato già dall'anno scorso diversamente e con un tema su umanità e natura, salviamo il salvabile, l'acquisizione di un sentimento ecologico. Vi ricordiamo anche che il festival è organizzato dallo Spazio Aperto Multimediale, dallo SPAM e dal settimanale dell'Agorà, delle aree professionali inclusive API, del Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro, il CARL, che fa parte dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale di Mendrisio. Progetto di espressione creativa attraverso la scrittura. La manifestazione è stata ideata per dar voce e spazio a quelle persone che scrivono per diletto nell'area della Svizzera italiana e dintorni. I partecipanti per l'edizione 2023 dovranno presentare, come detto, uno scritto in prosa o poesia in italiano. Anche per l'anno 2023 si vuole dare continuità al progetto comunitario di scrittura, con la seconda edizione del Festival Socioculturale di Casvegno, che vuole continuare ad utilizzare lo strumento della scrittura, coinvolgendo la comunità di Casvegno per creare momenti di socialità e cultura intesi a favorire l'espressione, l'incontro, lo scambio e l'inclusione. Alla base del progetto vi è il presupposto che le pratiche di scrittura, e più in generale la produzione narrativa e artistica, siano strumenti efficaci per la condivisione dei vissuti e delle emozioni, per lo sviluppo e l'arricchimento delle relazioni umane e per il rafforzamento dei legami sociali e comunitari. Il titolo del festival, diversamente, vuole porre l'accento su due tematiche intimamente connesse e a noi particolarmente care, la diversità e la mente. In questa seconda edizione andiamo a valorizzare il rapporto tra umanità e ambiente. Il presupposto è aprire e far spazio all'incontro di una pluralità di processi e linguaggi creativi. Quindi, oltre alla scrittura, sono presenti nel programma anche il cinema, la radio, la musica e le arti grafiche. Il festival è rivolto anche ad altre istituzioni sociali e culturali ticinesi e dell'Insubria e perciò l'evento verrà divulgato anche tramite i media locali. Il festival sarà lanciato con la presentazione che si terrà il 30 maggio, quindi martedì prossimo, alle 9.30, presso lo SPAM, e ogni evento sarà registrato e messo in onda proprio qui, da questi studi di Radio Casvegno, e attraverso la promozione del settimanale Agorà. Dopo la presentazione del 30 maggio avremo un percorso che coinvolgerà Rosanna Belotti in un atelier di poesia, ci sarà una rassegna cinema, con due film proprio sul tema dell'ambiente, e poi a settembre avremo un incontro con Filippo Andreani che ci presenterà il progetto I rifiuti preziosi. Quest'anno oltretutto collaboriamo con la Casa Parco San Rocco di Coldrerio e sarà proprio lì l'evento finale, che sarà presentato il 21 ottobre di quest'anno, e sarà un sabato dalle 15. Quindi invitiamo tutti comunque a partecipare e leggere il proprio scritto. Grazie a tutti, lascio la parola a Claudia.
Grazie Sergio, e io qua faccio una presentazione del Festival 2023, scritta dal nostro Sergio, cioè anche detto Zaro, Sergio Daffini. Per parlare di ecologia comincio a dove?
A Bovo.
Bravo, grazie. Della storia, vale a dire del Neolitico, 10.000 anni fa, uguale 8.000 anni avanti a Cristo, per la rivoluzione dell'agricoltura, allorché Del Grano pose il problema di come contabilizzare la commercializzazione e la conservazione dei cereali. Quindi accenno ai Sumeri e alla scrittura cuneiforme. Questa attività evidenzia il fatto che la natura ha stagioni da rispettare. Con la formica di Esopo, riproposta dalla Fontaine, arriviamo al sapere organizzato in enciclopedia, termine di Plinio il Vecchio, morto a Pompei. Una versione dell'enciclopedia è quella famosa degli luministi, con il loro entusiasmo per le arti, tecnica e scienza. Invece il filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau pensava che il successo tecnologico rendesse l'uomo servo, lo incatenasse, lo privasse di libertà naturale. Allora si divide San Francesco d'Assisi, amante della natura, delle creature, da Leopardi e Rousseau, per i quali la natura è noerca, ossia matrigna. Il 600 è l'epoca del contratto sociale. Dice Weber che nel nord Europa scandinava si afferma il pensiero religioso che il successo nelle professioni capitalistiche testimoni la presenza della grazia divina, l'essere
ben nati.
Si sviluppa un afflato etico tra l'uomo pietista e quello più mondano. Si pensi a Kierkegaard, all'urlo di Edvard Munch, Ibsen, un'angoscia che sottende a tutta l'antropologia culturale fino a Greta Thunberg. Oggi però l'Islanda è il primo paese al mondo di felicità, con Buona pace di Giacomo Leopardi, seconda è la Groenlandia. Oggi tempo è trascorso dal marcio in Danimarca di Amleto. Ora i vichinghi guidano la professione di ottimismo del sentimento green. Finiscono con Björk, capace di essere sia ambientalista sia tecnologica, presentando il suo animo come un geyser insieme ghiaccio e fuoco.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
Ed ora però voglio passare proprio la parola a Sergio, che è stato lui l'ideatore fondamentale già l'anno scorso ed ora anche quest'anno. Prego Sergio.
Sì. Io parlerò dell'acquisizione del sentimento ecologico, argomento del nostro festival. La rivoluzione nell'umanità sapiens si è avuta in Medio Oriente proprio con il Neolitico 10.000 anni fa, con l'agricoltura. Il commercio, la conservazione del grano, pose il problema di come fare questo. Ed è nata in questo contesto la scrittura, nella fattispecie cuneiforme. Quindi partiamo dai Sumeri a, diciamo, attorno al 5000 avanti Cristo, pensate al diluvio della Genesi e al diluvio di Gilgamesh in Babilonia, quindi questa creazione di un sentimento ecologico che vi è più pone all'attenzione l'esigenza della natura rispetto all'uomo. Il vero exploit avviene nel V secolo avanti Cristo in Grecia, quello ellenistico tra il IV secolo avanti e il IV secolo anno domini, avente come perno Cicero e Cesare. Ora, i contadini sanno bene che con la natura bisogna prepararsi per tempo, per tutto c'è le stagioni, si pensi alla Val d'Aosta. È così che si assomiglia La Fontaine a Esopo del 600 a.C. con la formica, in quanto non bisogna lasciarsi sorprendere dalle esigenze di Gaia. Questo vuol dire avere rispetto per i tempi climatici. Il pensiero va, molto prima degli illuministi enciclopedici, a Plinio il Vecchio, anni 2379 d.C., che coniò il termine enciclopedia. Scrittore universale prolifico, testimone dell'eruzione pompeiana del Vesuvio in cui rimase ucciso, del quale ci resta solo la Naturalis Historia, studiata nel Medioevo e nel Rinascimento, e va a Columella, contemporaneo di Plinio, con De Re Rustica, avendo un approccio scientifico e pratico nelle scienze agrarie. Laudato sie mi Signore, perché tutto per provvidenza diviene a concordia, dice San Francesco d'Assisi nel 1224, nel Cantico delle Creature, che tra l'altro ha un pregio linguistico e letterario, prima di morire. Cito naturalmente il concetto di concordia, Teofilo, del tedesco Nicola Cusano. Il trionfo della tecnica, secondo cui la prassi educa la natura, è certo presente nell'enciclopedia degli illuministi. Invece per Rousseau, le arti, le tecniche della civiltà rendono l'uomo schiavo, che nell'Emilio è naturalmente buono o non incatenato. Secondo Platone, lo schiavo è colui che non sa di essere incatenato. Perciò Emilio sarà consapevole della buona libertà naturale. Avvenga bensì la riconciliazione di individuo e società con la natura. Leggi contratto sociale. Occorre riportare l'umanità a prima della corruzione. Ora, la scienza e non la natura è noverca. Inoltre, amare non significa un rapporto d'amore, ma bensì un rapporto amoroso, dice lo svizzero Jean-Jacques Rousseau, come lo dice Kierkegaard. Per Thoreau, metà Ottocento, la natura è fonte di benessere, per cui bisogna anche protestare, se è il caso. E non si tratta di uno strumento per raggiungere le conoscenze ideali di ordine trascendentale. Si oppone al santo umbro di Assisi il poeta marchigiano Giacomo Leopardi, con la ginestra anti-ottimistica e anti-religiosa, e l'Islanda delle operette morali. Questi si oppone anche a Rousseau, naturalmente sto parlando di San Francesco, questi si oppone anche a Rousseau perché considera benigna la natura. Termini benevoli nei quali anche Diogene di Sinope la pensava. Per Giacomo Leopardi la natura è matrigna. Quindi abbiamo Leopardi versus San Francesco e sempre Leopardi versus Rousseau. Spunta il concetto di armonia nel mondo, nella natura. Per Aristotele l'etica è già politica. Esse sono connaturate. Vi è l'idea non della razionalità come logica, bensì della ragione aristotelica come phronesis, atto saggio del comportamento. Vi si trova il pensiero di Kierkegaard nella dicotomia ethos-eros poc'anzi detta. L'uomo vero, eudemonista vuol dire ricercatore della felicità, non langue per infelicità. Basta porsi l'esigenza esistenziale della coscienza che chiama, al di là dello scetticismo, al di là della negazione. Tale filosofia è tipicamente nordica, scandinava, protestante, puritana, pietista. La fede morale nella pratica fa tutt'uno con i segni essere in grazia di Dio, anzi eletti. Qui vi usa già inscrivere nel cognome l'importanza della casa, famiglia, incominciando la soggezione ai genitori, che poi diventerà soggezione allo Stato, il travaglio spirituale, il senso disonorevole dei peccati, non necessariamente sessuali, la pietà agapetica, agape è l'amore etico, l'amore puro. Ecco, la pietà agapetica, tutt'una con gli intrighi esistenziali. Dice Max Weber che i riformati hanno questa professione nel lavoro. Nell'attività capitalista il successo bacia i bennati. Questo è proprio uno stigma, ne viene ansia, un'angoscia che troviamo nell'urlo di Munch, in Ibsen, l'anitra selvatica, Rosmers Holm, in Kierkegaard. La grazia, il bene personale, deve poter riflettere la realtà esterna. Questo tipo di iato è presente fino a Greta Thunberg ed è generale nel nord Europa. L'aspetto della natura impetuoso e buona e cattiva è già vichingo. Viceversa, per Montesquieu, la geografia influisce sulla realtà cratica dello Stato, sulla forma del governo. Per esempio, estese aree necessitano dittature. Apprendi da Cina, Russia. La professione capitalistica è weberianamente una vocazione vera e propria, educazione morale, implicante l'importanza dell'ambiente. Già la mitologia classica greca trasfigurò questo nelle divinità e nel negozio tra uomini e eroi, tra uomini e dei, dopo Omero, a partire dal poeta Esiodo, dal teatro di Eschilo, eccetera. Si pensi alle donne Rea, Proserpina, Demetra, Cerere, la figlia Persefone, ossia Persefone, fanno teoria l'inverno, la primavera, il pane. Oggi, nell'indistinto della bandiera arcobaleno, si raccolgono la LEF, libertà, eguaglianza, fraternità, la LGBT, la pace, l'ecologia. Insomma, c'è una bandiera sociale. È nata a metà del secolo scorso, a metà Novecento, l'era dell'antropocene, che considera che il pianeta nella nostra epoca è malato. Deve il suo nome non solo all'interazione umana con l'ambiente, con Gaia, ma a un green appeal con inerenza neozoica. Neozoica vuol dire il nuovo uomo. Se, no, questo lo salto, l'uomo contemporaneo ha scoperto l'angoscia del suo stare nel mondo e abitare i mondi come quelli della tecnoscienza, che alienano l'uomo dal suo vivere etico. Non perché le ideologie modellano il mondo, ma perché le infrastrutture, vedi Marx, influenzano i grand récits o grandi narrazioni con Lyotard. La questione altruistica è così: implementiamo progetti per tutti se ci identifichiamo negli altri. Ripeto, implementiamo, cioè realizziamo progetti per tutti se ci identifichiamo negli altri. Vi è un'acquisizione del senso ecologico anche con il contrasto alle pellicce e nel cibo, con l'abbandono del foie gras, con l'abbandono dei macelli, l'alimentazione vegetariana o vegana. Oggi il gourmet sommelier, scopertosi più di un contadino, pretende di fare evoluzione con varietà genetiche, salvate, antiche. Ora, indugiamo sulla diacronia della natura. Diacronia vuol dire lo sviluppo nel tempo. Addirittura le piante stesse comunicano. Pensiamo alle piante carnivore o alla rete informatica delle radici. D'un lato è la selezione naturale delle specie, la competizione, secondo Darwin, a creare il tutto. Per Wallace la questione centrale senza contraddire Darwin, è teorizzata dalla collaborazione. Le piante, le radici, i rizomi comunicano aiutandosi, cooperando, per esempio avvertendo i vicini di flora di un pericolo prossimo. Si pensa ai molti pesci che si confondono con l'ambiente submarino. Mo si programma di cucinare con farina di insetti, siccome sia una necessità. Ciò di cui ha bisogno il nostro globo terracqueo atmosferico va ad ostare i cambiamenti climatici, il dominio della plastica in terra e in acqua, le microplastiche compromettono la struttura del DNA, gli ingombranti nel verde, lobbying contro l'obsolescenza programmata, le emissioni di fumi di diossina, l'inquinamento di azoto, di ozono e anidride carbonica, persino il surplus degli allevamenti di mucche. Ma il risparmio dell'uomo nell'uso di elettricità e acqua non c'entra. La verità è che l'inquinamento è per più del 70% fatto dalle prime multinazionali, per esempio quelle che ci prospettano l'alimentazione di locuste come fossimo esseni. Si propongono automobili verdi, l'energia rinnovabile, solare, eolica, eccetera, i consumi responsabili, l'approvvigionamento di alimenti a chilometro zero, il disuso di vegetali refrigerati, la cura delle risorse idriche, la difesa della biodiversità, l'ingegneria aiuta ambiente e agricoltura, la sua miniaturizzazione e il perfezionamento dei satelliti consentono diagnosi ecologiche sempre più puntuali, una previsione naturale, scientifica, mentre gli architetti devono incrementare il verde urbano ombroso abbinato a cemento e asfalto per processare il CO2. Ho quasi finito, eh? Lo spreco di cibo da solo è responsabile dell'8% di emissioni di CO2, mentre 828 milioni di persone soffrono la fame, di cui 45 sono bambini. D'altra parte, a causa della pesca, più del 90% dei grandi predatori si è estinto. Parlo delle pinne degli squali e dei tonni pinne gialle. Bisogna dire che Greta Thunberg, posta capitano del Movimento per il Clima all'età di 16 anni, oggi è ventenne, non dà fastidio e protesta contro nessuno, perché si riempiono le piazze, ma non si va mai in contraddizione, non si mette in discussione il sistema. Allora capita di diventare eroi a 16 anni, senza cultura politica, facendosi strumentalizzare, anzi santificare, con baci tra Greta e Macron Rothschild, tra Greta e la Lagarde, tra Greta e Juncker. Greta è piuttosto un'arma di distrazione di massa, utile alla classe dominante. È onorevole quello che fa, solo che non contatta i gangli del profitto e quindi è una protesta contro niente e nessuno. Intanto, giovani disoccupati della società turbocapitalistica sono persi senza riflettori. La piazza di Greta è stata inoffensiva, ha detto pace pace in fratellanza olografica, addirittura a reti unificate. L'Islanda è il paese più green del mondo con buona pace di leopardi. La Danimarca è al secondo posto e Björk è la cantautrice lavica più ecosintetica al mondo. Con i suoi vestiti tecnici, futuristici, la sua musica elettronica alla Stockhausen, i vocalizzi mesmerico-melismatici, gli squilli d'eco, i trucchi del viso teatrali e soprattutto titoli come Debut, ovvero Post, Homogenic, Biofilia, Medulla, Fossora, Iperballad, Venus as a Boy, Atopos. Lei stessa è un geyser, ghiaccio versus fuoco, sfruttando questa opposizione per iconizzare la sua psicologia ai fan. Oggigiorno è incredibile quanto droni e satelliti riescono a studiare per l'ecologia. Una vera e propria bomba a orologeria è il parco di Yellowstone, poiché si tratta di un gigantesco geyser appena sotterraneo che esplodendo creerà un enorme cratere, quale fu quello fatto dall'asteroide tra Florida e il Golfo Messicano. Da noi il cataclismo è vicino, c'è il Vesuvio con la presenza antropica su per i fianchi. Un'altra rovina che attendiamo è il capovolgimento dei poli magnetici nord-sud. Infine avverrà l'impatto con biologia extraterrestre, intelligente o no. A questo proposito, è vero che in Gan Eden la prima specie post-ominide fu un esperimento prediluviano anticacciata dei progenitori, così dicono Buffo e Biglino. Questo è il cortocircuito tra Yahweh, gli Elohim e i giganti, casi limite ai tempi di Noè.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
Molto toccante, molto illuminante, anche perché quante cose io non sapevo e ho scoperto tramite questo, quello che stai dicendo adesso. Siamo purtroppo pochi oggi in radio, però generalmente facciamo di mercoledì, allora c'è il pienone, però io non penso che il fatto che siamo pochi, l'importante è che tu abbia parlato e che la tua voce arrivi al nostro pubblico, per cui non
aspettiamo,
sono magra,
lo aspettiamo e lo invitiamo per una prossima puntata. Per il momento chiudiamo qua e grazie a tutti da Radio Casvegno, buona giornata, ciao,
ciao a tutti,
ciao. Accident that happened, follow the dot, coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscape.
Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.